al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Emanuela Campanile, in onda, buongiorno, ben ritrovati. A Roma i centri di aiuto alla vita, i famosi CAV di tutta Italia, si ritroveranno presso il centro congressi Grand Hotel Carpegna, la ex Domus Mariae, dal 23 al 25 novembre per discutere i risultati di 30 anni di legge 194. Siamo alla 27esima edizione del convegno che appunto intende far riflettere sull'approvazione della legge che, dobbiamo andare indietro nel tempo, nel 1978 ha introdotto l'aborto volontario in Italia e che, statistiche alla mano, ha impedito la nascita di 4 milioni e 800 mila tra bambini e bambine. E noi al telefono abbiamo Giorgio Gibertini, responsabile organizzativo nazionale, il colpevole quindi di questo convegno, ma non solo ovviamente, perché questi sono convegni che nascono da importanti sinergie, poi capiremo come, e appartiene appunto Gibertini al Movimento per la Vita. Benvenuto, buongiorno a te.
Buongiorno a voi e ai vostri radioascoltatori, grazie dell'invito.
Allora, prima di tutto spieghiamo un po' la nascita anche questa volta della 27esima edizione, di una nuova edizione del convegno.
Sì, proprio per noi è il momento più importante di riflessione, di condivisione, di incontro che svolgiamo ogni anno in questo periodo verso la fine di novembre. Un momento importante perché serve sia per dare e continuare a dare una carica a tutti i nostri già stracaricati operatori e operatrici per la vita, perché chi opera come volontario in questo campo non può che mantenere il sorriso sempre e la carica, ma diventa anche un momento di verifica e di confronto per sapere quello che si sta facendo ognuno localmente sul territorio, e poi vi sarà anche un momento ovviamente di formazione, una formazione che va sempre aggiornata, che va sempre costantemente tenuta in prima fila, perché è importante anche quella.
Io vorrei ricordare che i lavori saranno aperti da un messaggio del cardinale Camillo Ruini, vicario di Roma, e dalla prolusione di Monsignor Giuseppe Betori, segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana. Mi riferivo appunto alle sinergie che ho citato poc'anzi.
Esatto, sì, beh, con la Chiesa Cattolica in particolare, poi con le due personalità che lei ha appena citato, abbiamo veramente non solo un rapporto di collaborazione, perché si è due istituzioni che lavorano entrambe per il paradiso, ovviamente più la Chiesa Cattolica di noi, ma anche si è stata creata in questi 30 anni un'amicizia personale tra i nostri dirigenti, il Cardinale Ruini e Monsignor Betori, quindi ci pregiano proprio della loro presenza o con uno scritto o direttamente come nel caso di Monsignor Betori.
Allora Giorgio, io ti terrei in linea perché vorrei farti ascoltare tra l'altro due interviste che abbiamo realizzato poc'anzi. La prima è a Maria Luisa Di Pietro, dal 25 maggio di quest'anno, ricordiamo, la nuova presidente dell'Associazione Scienza e Vita, certo, insieme a Bruno Dalla Piccola, è professore associato di bioetica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, e poi ha anche una serie di incarichi importantissimi, siede, ricordiamo, nei comitati etici dell'Ospedale Bambino Gesù e del Policlinico Agostino Gemelli. Sentiamo allora cosa ci dice la dottoressa Maria Luisa Di Pietro, anche perché stiamo cercando di capire soprattutto che tipo di informazione viene data alla donna che spesso ricorre alla decisione di abortire perché si sente completamente abbandonata, come ultima spiaggia. E allora sentiamo se le donne sono informate sulla sindrome post-aborto.
Sì, la sindrome post-aborto mette in evidenza come la scelta da parte di una donna di privarsi del proprio bambino e la scelta di porre fine alla vita del proprio bambino lascia delle ferite profonde. Non solo a livello psicologico ma anche a livello fisico, e è molto strano che non si parli appunto di questo, che non si pensi al danno che si causa, che questa situazione causa appunto alla donna, e anche le ripercussioni che tutto questo avrà nella sua vita futura. nella sua relazione con il coniuge, con il partner, e anche nel rapporto con i figli che verranno o con i figli che già ci sono. Sia da una parte appunto la ferita che l'aborto può procurare nella donna, e sia dall'altra proprio il grande problema e la grande responsabilità che abbiamo nei confronti di ogni essere umano che viene concepito, di ogni essere umano che appunto inizia la sua esistenza, deve interrogarci fortemente di fronte alla responsabilità di ciascuno di noi nei confronti delle scelte abortive.
C'è informazione sufficiente non solo sui diritti che la donna deve avere, come si dice, ma anche su quello che viene dopo?
Penso assolutamente che questo tipo di informazione non ci sia, e io sono fermamente convinta che la scelta abortiva non sia assolutamente una scelta di libertà da parte della donna. Possiamo avere delle situazioni dove le donne sostengono di aver fatto liberamente questa scelta, ma noi sappiamo anche che molte donne che hanno sostenuto questa scelta di libertà poi hanno fortemente risentito appunto del fatto di essersi privati del figlio. Ma sono anche convinta che questo esercizio cosiddetto di libertà in effetti sia il risultato di una serie di pressioni da parte di coloro che vivono accanto alla donna, oppure di mancanze, cioè di cose non fatte e di mancato appoggio nei confronti della donna, sia da parte del partner, sia da parte della famiglia, ma anche della società tutta e di tutti coloro che non hanno fatto nulla per aiutare la donna a portare avanti la sua maternità.
Si dice che la liberalizzazione dell'aborto ha cambiato la cultura. Secondo lei ha cambiato la cultura anche medica, se così si può dire, l'approccio che il medico ha nei confronti della vita?
Il problema è che non possiamo fare di tutta l'erba un fascio. Sicuramente dipende anche molto dalla consapevolezza che è il medico di questo, dalle motivazioni per cui ha scelto di fare una professione. La professione del medico veniva già tracciata, e le responsabilità del medico venivano già tracciate in maniera chiara dal giuramento di Ippocrate secoli e secoli fa. E il giuramento diceva: non somministrerò mai a donna incinta sostanza velenosa, cioè significa che non causerò mai l'aborto. Questa è la coscienza che ogni medico dovrebbe avere, e non sicuramente lasciarsi trascinare da spinte di altro tipo che possono essere presenti all'interno di una determinata società e di un determinato contesto culturale. Io penso che ancora oggi ci sono tantissimi medici che hanno a cuore appunto il sostegno della vita e che hanno a cuore la tutela in senso forte della vita concepita. E questo ovviamente, come dicevo prima, chiama in causa una responsabilità anche da parte loro, perché anche i medici molte volte, nella maggior parte dei casi in cui ci sono state scelte di tipo abortivo, certamente devono far conto anche con la responsabilità e con la loro responsabilità nel momento in cui non hanno fatto nulla o hanno fatto pressione.
Era il commento della dottoressa Maria Luisa Di Pietro, presidente dell'Associazione Scienza e Vita. Al telefono ancora Giorgio Gibertini del Movimento per la Vita, ricordiamo l'associazione di volontariato diffusa su tutto il territorio italiano che difende il diritto alla vita dal concepimento al termine naturale. Riprendo una frase del presidente: non fare di tutta un'erba un fascio, questo è il nostro obiettivo, e nemmeno colpevolizzare le donne, ovviamente, che arrivano a questa decisione drammatica. Ovviamente l'aiuto alla base di tutto. Allora, la domanda che ho posto alla dottoressa Giorgio era che probabilmente da 30 anni a questa parte la legge 194 ha cambiato la nostra cultura. Secondo te come?
Sì, l'ha cambiata notevolmente, perché ha fatto sì che oggi noi, per esempio, quando andiamo nelle scuole a parlare ai giovani, ai ragazzi, quando li incontriamo, e prima di fare il nostro ciclo di incontri, di conferenze, diamo loro un questionario, e sia all'ingresso che all'uscita, notiamo un'enorme differenza, soprattutto la domanda: quando inizia secondo te la vita? I giovani oggi purtroppo tendono a dirci, a scrivere dopo il terzo mese. Quindi la portata culturale devastante, purtroppo, della legge è sotto gli occhi di tutti, perché tutti parlano oggi, soprattutto i giovanissimi, di un diritto all'aborto, che invece non esiste. La stessa legge 194 non parla di diritto all'aborto, ma inserisce uno stato di necessità tra differenza tra la donna e il bambino. Quindi purtroppo è una legge che, come ha detto lei in introduzione, ci lascia in eredità 4.800.000, l'anno prossimo saranno i 30 anni, saremo a 5 milioni di bambini uccisi, quindi un'intera regione italiana che scompare così nel nulla, e soprattutto una difficoltà culturale a far capire come l'aborto non sia un diritto, ma purtroppo un omicidio, un delitto.
Allora, noi ci siamo spostati fino in Puglia, a Bari, dato che il Movimento per la Vita arriva ovunque nel territorio italiano, e abbiamo incontrato Sara Sandir, ovviamente telefonicamente, la dottoressa Carmela Pisicchio, presidente MPV di Bari. Sentiamo.
Per quanto riguarda la mia città e tutto il territorio che noi riusciamo a coprire, posso dire che nel giro di 7 anni abbiamo sostenuto e fatto nascere oltre 680 bambini, contrastando come? Con il passaparola, perché non sempre i medici ci coinvolgono, ci informano, e soprattutto i consultori, da dove dovrebbe partire questa azione di coinvolgimento. Sono pochi consultori di ispirazione cristiana. Questo è, e bisognerà lavorarci molto su questo progetto, perché fra l'altro quando la donna arriva presso il consultorio, non so perché, sono o interdette per infermità di mente, oppure non riesce a sapere qual è l'alternativa all'aborto. Ci sono dei progetti Gemma. Ripeto, in 7 anni abbiamo salvato dalla piaga dell'aborto 680 donne e 680 bambini sono nati, ma non parlo soltanto della mia città, quale Corato, provincia di Bari, ma ne parlo di Barletta, di Trani, Bisceglie, Bari, c'è una piaga straziante, inverosimile, soprattutto sono extracomunitari, frutti di violenza.
Dalla sua esperienza si può dire che la nostra è una cultura abortista, e come eventualmente passa questo tipo di messaggio? Lei diceva, per salvare la vita noi a questi bambini, a questi futuri uomini, noi usiamo il passaparola, facciamo conoscere così. Il messaggio invece abortista come passa?
Innanzitutto bisognerà, secondo il mio punto di vista, fare una formazione etica a tutti i ginecologi e a tutti i medici di base, perché fino a che era soltanto il ginecologo era controllabile tutta la questione, ma adesso che sono messi anche i medici di base a fare il certificato di interruzione di gravidanza, voglio dire, non hanno unito scienza e coscienza, e praticamente il messaggio abortistico è normale. È come se fosse una ricetta per fare una risonanza magnetica o per richiedere un farmaco, né più e né meno. Il messaggio abortistico ormai è alla portata di tutti. Vedi la ragazzina di 14 anni che addirittura è successo nel nostro CAV, nel nostro Movimento per la Vita, 14 anni, si divolse da noi perché fu mandata da un consultorio. Quando le ho parlato della sacralità della vita, che è il valore della vita, quando le ho parlato che era fortunata anche se aveva 14 anni, anche se tutte queste cose, dopo 3 giorni questa mi ha fatto perdere le tracce, è andata ad abortire clandestinamente, e addirittura per pagarsi, e questo è un dolore che ho dentro, sono passati 3 anni e mezzo, è un dolore che ho dentro, è andata a prostituirsi per pagarsi l'aborto clandestino. Dite voi come ci sentiamo noi, che messaggio, come altro si potrebbe fare? I ragazzi, le ragazze non sanno più dove sta la verità.
Le parole accorate della dottoressa Carmela Pisicchio, presidente del Movimento per la Vita di Bari. Giorgio, allora ricordiamo Giorgio Gibertini del Movimento per la Vita, responsabile organizzativo di quello che succederà dal 23 al 25 novembre a Roma, cioè questo incontro tra i vari centri di aiuto alla vita, i CAV di tutta Italia, per riflettere sulle conseguenze della legge che ha autorizzato legalizzato l'aborto. A che punto siamo? Vi sentite come il piccolo Davide di fronte a Golia? Vi sentite in che modo?
Siamo anche sempre spesso in una lotta contro i mulini a vento, a volte veramente anche l'assurdo, ne parlavo proprio ieri sera in una conferenza con un gruppo di giovani, è veramente assurdo che esista un movimento per la vita che debba difendere la vita da concepimento, quindi che deve aiutare la madre a fare quello che la natura le sta chiedendo e quindi far nascere suo figlio, a volte veramente si ha questa sensazione, però credo che tante cose in questi 30 anni dalla legge 194 a oggi siano cambiate, vi è sicuramente più disponibilità di dialogo, è più facile anche andare in giro a parlarne, poi noi abbiamo l'esperienza come quella della nostra operatrice che avete sentito, una di queste sante operatrici che veramente operano per la vita quotidianamente, di 100.000 bambini aiutati a nascere in questi anni, quindi quando si va in giro a parlare forti di questa esperienza e soprattutto raccontiamo come è possibile aiutare una madre a scegliere liberamente per la vita, come diceva la dottoressa Di Pietro, oggi non è vero che le donne scelgono liberamente di abortire, sono obbligate dalle circostanze della società, quindi quando racconti un po' tutto questo impegno concreto che va oltre la discussione aborto sì o aborto no, un impegno concreto e una risposta concreta dei nostri centri di aiuto alla vita, allora riusciamo a parlare finalmente, ad entrare in dialogo anche con chi è a favore dell'aborto.
Purtroppo il tempo è tiranno, io ringrazio tutti gli ospiti, chiudiamo dunque questa puntata di Al di là della notizia.